Sono da poco passate le 19 su Radio X in diretta, mercoledì 25 gennaio, in questa nuova puntata curata da Urban Center. Ai microfoni Stefano Gregorini, che questa sera è accompagnato in questa nuova puntata dedicata all'arte da Nadia in Arte Coffa.
Ciao Nadia. Buonasera a tutti, ben ritrovati.
E il tema oggi è tutto incentrato, diciamo, proprio sull'arte, ma in particolare andremo a parlare di un tema che bene o male è già emerso anche in altre puntate, però oggi abbiamo appunto deciso di dedicare proprio una certa attenzione al tema della street art e in particolare al graffitismo. Quindi stiamo scendiamo ancora di più ad imbuto, è un tema caro ovviamente ad Urban Center, come sapete i progetti sono numerosi, stiamo continuando a sviluppare la progettualità nell'ambito, per oggi ci sembrava assolutamente interessante guardare al panorama locale, a chi ha fatto anche la storia del panorama locale negli anni e raccontare, soprattutto grazie anche a Nadia che ci accompagnerà in un bellissimo percorso di scoperta proprio anche del fenomeno, della storia, del graffitismo quindi Nadia, è il tuo turno.
Ok, faccio subito una premessa. Allora, è un tema vastissimo, ci sono tantissime variazioni, opinioni, interpretazioni sulla parola graffiti e di quello che è associato. Per questo agli esperti mi scuso da subito se dovessero non essere d'accordo con quello che dico. Premetto anche che io la mia ricerca l'ho fatta un po' su siti inglesi, tedeschi e non per forza italiani, però anche per dire che a secondo in quale paese si ricerca un po' è sempre collegato alla propria storia. Ma a questo punto, insomma, voglio un po' raccontarvi cosa significa graffiti, il termine che arriva dall'antichità. Allora, come tanti sapranno, graffitismo esiste da 2700 anni avanti Cristo. La parola graffito significa incisioni di parole, di scritte oppure di disegni ornamentali piuttosto che animali, così, soprattutto su muro, però su, anche su, diciamo, pietra in generale, su lapidi, su chiese, erano soprattutto però scritte che parlavano di benedizioni, che parlavano di adorazioni a diverse divinità, erano comunque riconosciute come incisioni soprattutto private.
Quindi 2500 avanti Cristo ci ha dato quindi una data e anche le popolazioni che quindi iniziarono questa forma espressiva artistica, perché la puntata l'abbiamo un po' chiamata dall'Egitto, dall'antico Egitto alla Sardegna.
Esatto, infatti si trovano scritte in tutte le lingue, si trovano scritte in latino, in vecchio egizio, insomma in veramente arameico, tantissime lingue, e queste sono tutte testimonianze di vita quotidiana di diverse civiltà che oggi comunque vengono tutelate, vengono ricercate, vengono restaurate e diciamo anche che in quei tempi la comunità era anche d'accordo con queste scritte, non c'era tutta questa opposizione che c'è oggi.
Che invece si vive, o meglio si è vissuta, guardiamo al fenomeno contemporaneo, con più o meno un decennio, siamo a fine anni 60, inizio anni 70 del 1900, quando invece il fenomeno di quella che possiamo dire si inserisce all'interno anche di quella forma espressiva che ha radici antichissime, ma che diventa altro in una società contemporanea totalmente differente. Guardiamo quindi a quegli anni.
Sì, però prima di arrivare agli anni 70 dobbiamo anche fare dire che il graffiti, allora, la parola scrivere, quando parliamo di scritte in inglese significa writing, per questo oggigiorno colleghiamo tutto quello che vediamo, la massa che non è molto esperta collega tutto il writing, soprattutto quello che però fu evoluto negli Stati Uniti, che in particolare si chiama style writing, associa a questo. Invece no, perché il graffiti ha un sacco di subculture. Troviamo, per esempio, esiste il LED graffiti, sono piccole lampadine LED che con magneti vengono applicate a ponti piuttosto che in stazioni. Esiste addirittura il graffiti del muschio, dove scritte vengono fatte con muschio. Esistono i graffiti politici, i graffiti religiosi. Insomma, è veramente dire che i graffiti sono solo una certa forma di espressione è completamente sbagliato, ma questo sicuramente tanti l'hanno studiato anche a scuola, soprattutto gli esperti storici. Infatti 300 anni fa circa, insomma facciamo un po' di salti avanti e indietro tempo nella storia, però circa 300 anni fa degli archeologi hanno iniziato a catalogizzare, a cercare queste scritte che insomma potevano appunto derivare da prima avanti Cristo oppure dai romani, erano anche illustrazioni, per esempio piccolo aneddoto, in tempo di Pompei facevano i gladiatori, per esempio disegnavano se stessi durante le lotte, oppure anche scene sessuali, certo, si sono ritrovate. E comunque 300 anni fa hanno iniziato a fare questo, a catalogizzare e anche a dare un'importanza artistica sia al graffito che al writing, come detto, che significa scritta in inglese.
E quindi inizierei a coinvolgere uno dei protagonisti, o meglio anche uno dei più esperti possiamo dire, Davide, che è studioso, attento del fenomeno. Dacci anche un po' una tua interpretazione dopo questo inquadramento anche storico che ha fatto Nadia. Graffitismo, proviamo a partire da qui, anche per dare un po' di elementi proprio anche agli ascoltatori per inquadrare il tema. Lo stiamo un po' focalizzando in questi primi 10 minuti.
Ok, buonasera a tutti. Collegandomi al fatto del termine graffiti applicato alle lettere, allo style writing, negli Stati Uniti questo termine fu applicato dai sociologi per, diciamo, individuare, per dare un nome appunto a questo fenomeno, che inizialmente partì come un'esposizione del proprio essere. Style writing parte dal fatto che ogni singolo individuo, chi applica questa disciplina, sceglie un proprio nome e inizia a spargerlo per tutta la città, ovunque si trovi.
Davide, però qua noi già parliamo di style writing, no? Perché il writing comunque esiste anche i pichasau, che tu sicuramente sai.
Sono modalità di scrittura, certo, brasiliani, esatto. Pichadores.
I pichadores, che sono comunque abitanti della favelas, che esprimono anche un malessere, insomma. Torniamo alla storia dello style writing statunitense. Negli anni 60, fine anni 70 direi addirittura, è iniziato lo style writing, come hai detto tu prima, Stefano, che praticamente si è iniziato a collegare anche una certa arte a questo, cioè era importante anche che doveva diventare, insomma, perché non parliamo di tag ancora, parliamo veramente di style writing, dobbiamo un po' differenziare le cose. E iniziano a fare questi disegni enormi, tutti colorati, soprattutto con aerosol, no? È così?
E diciamo che le cose si collegano e confluiscono l'una nell'altra. Il fatto che Masterpiece arriva dopo, i pezzi colorati, riempiti arrivano dopo. Il tutto nasce dalla tag, dalla scelta del nome. E da lì il pezzo graffito, comunemente chiamato, insomma, per non per capirci, e diviene un'evoluzione di questo nome. Il masterpiece, il pezzo, e poi la variante artistica arriva dopo. Innanzitutto c'è una firma che ognuno si sceglie, un nome che si sceglie,
pseudonimo.
Uno pseudonimo, da lì proprio l'origine da cui si svilupperà, ognuno poi svilupperà con diversi stili e forme, e prenderà il via poi tutto quel filone che arriva fino ai giorni d'oggi.
Chiariamo un po' le storie, insomma le idee, dopo la pausa. Stefano, andiamo in pausa.
Best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Fuck the power su Radio X, insomma il potere, anche la contrapposizione, se vogliamo, l'affermazione anche di una condizione umana, è quella di cui stavamo parlando nell'ultima parte, soprattutto della trasmissione. Parliamo di street art, parliamo in particolare di graffitismo, e parliamo quindi di un fenomeno che ha radici antichissime, come ci raccontava Nadia in un primo excursus storico, che va fondamentalmente dall'antico Egitto ai Romani, insomma alle popolazioni che hanno usato l'espressione attraverso proprio l'incisione, come appunto ci dicevi tu prima, e poi arriviamo ai giorni nostri con negli ultimi decenni del Novecento, quando cresce il fenomeno, cresce e nasce poi soprattutto negli Stati Uniti. Ecco Nadia, riprendiamo un po' le file del discorso, anche per coinvolgere un altro altro ospite.
Un nuovo ospite, esatto. Allora, stavamo entrando nei particolari già, volevamo fare un po' la differenza tra style writing e tag, che è un discorso lunghissimo, ampissimo. E per questo motivo introduco Nat 52, è un writer appassionatissimo anche lui. Ciao, buonasera Nat, ci senti?
Ciao a tutti, buonasera Radio X e buonasera a tutti.
Ciao, benvenuto, ciao. Ci fa molto piacere. Grazie perché mille. So comunque che tu fai parte già da un bel po' di anni della scena, se posso dire, e ti chiederei subito se... Allora, ho un attimo di problemi sulle cuffie, mi senti?
Sì, io ti sento bene.
Perfetto, ok, non ero più sicura di averti. Allora, ci puoi raccontare qualcosina, qualche principio di storia su tag, style, i vari stili? Però, insomma, come è iniziato tutto questo negli Stati Uniti?
Dunque, come hai anticipato, il discorso è vasto, lungo, quindi... cercherò di essere breve per quel che posso e per quel che il mio bagaglio culturale mi consente. Diciamo così che c'è una distinzione da fare tra tag e pezzi, quelli che chiamano graffiti, chiamano writing in sé. Comunque sono due cose molto differenti. Le tag nascono in Pennsylvania, quindi a Filadelfia, dove vengono cambiate, diciamo, le regole del gioco, vengono cambiate anche a New York, ma sotto il punto di vista dei pezzi,
Più artisticamente anche... che...
Come?
Più artisticamente, però tu ci dicevi, insomma, ma la differenza anche tra autoidentificazione sicuramente, invece piuttosto che un nome di collettività, tag e...
Sì. Diciamo così, molti gruppi avevano delle tag, chiamiamo così, il nome del gruppo, e segnavano per territorio, per questioni anche, come succedeva a New York naturalmente, territorio nel senso di spaccio e attività criminali, segnavano delle zone, ma questo indicava semplicemente che dietro una tag c'era il nome di tutto un gruppo, non di un singolo.
Collettivo.
Quindi non c'era un'autoidentificazione del singolo, cioè non esisteva la questione, come era presente nell'umanesimo, cioè al centro del mondo c'è l'uomo. In quel caso c'era una collettività. A Filadelfia il primo tag, il primo writer di cui si hanno notizie certe è Conny Bread, un ragazzino che era stato fino ai 18 anni in orfanotrofio, poi era uscito, diciamo, per una vicissitudine d'amore, voleva catturare l'attenzione di una ragazza, ha cominciato a scrivere pane di mais, quindi cornbread. Allora, da lì c'è anche un riferimento nel libro di Fase, se non erro, Breaking from Underground,
Fase 2,
dove lui ringrazia tantissimo due principali esponenti di Philadelphia, che sono Cornbread e Philadelphia Phil, perché senza loro tutto quello che è successo a New York non si sarebbe potuto svolgere. Quindi questo è un anello che non si può eludere in nessuna maniera. Non è vero che le tag sono nate a New York, è una balla gigantesca.
Infatti tutti quanti pensano, quando si parla di graffiti, ecco la tag newyorkese, invece no, ci sono mondi di mezzo.
No, c'è da fare tante distinzioni. Basti pensare questo. Il writing come lo conosciamo noi oggi è frutto di una serie di fattori e tante volte anche di coincidenze. Per esempio, il fatto che sia così diffuso non è soltanto grazie ai writer, ma persino grazie ad un sindaco, Ed Koch, che nel 77, grazie a una campagna anti-graffiti, è riuscito, diciamo, a salire come sindaco di New York e a promuovere, a promulgare tutta una serie di leggi anti-graffiti per tagliare il fenomeno. In realtà cosa ha fatto? Come insegna il proibizionismo, più proibisci una cosa e più quella cosa
più
si diffonde, anche perché a New York le cose diciamo che sono andate così, nel senso che era quasi un gioco che è sfuggito di mano, perché sapete benissimo che poi è diventato planetario.
Ecco, su questo infatti, com'è che diventa un po' un fenomeno globale? Cioè, oggi siamo nel mondo del web, è evidente che poi i fenomeni hanno un'accelerazione anche dovuta proprio all'immediatezza anche del web, certo, che permette. In quegli anni com'è che è esploso il fenomeno ed è cresciuto proprio a livello mondiale ed è andato anche in altri paesi, in altre città del mondo?
Le cose sono andate così. All'inizio c'era stata, diciamo, non c'erano le leggi, quindi i preti erano a pascolo brado e toccavano tutto quello che potevano toccare. Ma diciamo che proprio all'inizio degli anni 70, quindi sto parlando di 70, 71, 72, c'era stato solo un grosso bombardamento di tag, nulla che si riferisse ai pezzi. Quando sono arrivati i pezzi, con ovviamente tutte le varie sfumature e le varie tipologie di pezzi, che dietro un pezzo ci sono degli stili, bisognerebbe anche sapere tutti i nomi, ma entriamo in una cosa troppo lunga. Dicevo, una volta che è stato passato il passaggio da tag a pezzi, lì è diventata una cosa che è letteralmente sfuggita di mano. Perché? Perché dopo un po' imparate a fare delle mostre. Per esempio nel 1980-81 c'era stata una mostra alla Fan Gallery dove aveva esposto Dombi, e lì per lì c'era un ragazzino che si chiamava Bando, francese, era rimasto entusiasta, quindi Bando ritorna in Francia e esplode il fenomeno là.
E infatti Bando viene attribuito a lui l'importazione dello style writing in Europa.
Assolutamente sì, perché è quello che insomma, trattare con Dondi, che in assoluto in quel periodo è stato il style writer
per eccezione, per eccellenza.
Ancora oggi Dondi è insuperabile, diciamo, per certe cose.
Ascolta, Nat, prima di arrivare anche alla storia della Sardegna, parliamo un attimo di codici, regole, motivazioni. Ci sono codici non scritti, regole non scritte, rispetto? Ci dici qualcosa su di questo?
Ma dipende dove vogliamo andare a parlare, nel senso che le regole tante volte sono fatte anche per essere violate, quindi tramite la propria esperienza un prete deve cercare di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Ma tra di loro, tra di voi writer, cioè forse insomma vi rispettate, so che vi rispettate, allora, molto, diciamo, che è comunque un battle a livello artistico più che a livello, come si faceva magari una volta, pugni, le sfide.
Anche sotto questo aspetto, diciamo che le cose sono cambiate. Mi ricordo che, io parlo per esperienza personale, almeno dove stavo io, c'erano sì delle cose, ma non erano, come dire, regolate tanto bene. Qualche volta si finiva con le botte, ma in realtà la regola non dovrebbe essere quella, perché il writing è una cosa da condividere. Credo per questo voglio centrare un punto sugli anni 70 e 80. Per esempio, tra gli anni 70 e 80 a New York non c'era questa cosa come magari è stata fatta arrivare a noi, nel senso che bisognava rispettare certi perimetri, le tag degli altri, eccetera, eccetera. No, allora era, come dire, era letteralmente un vulcano di colori, di idee, di stili, di quello che uno voleva trasferire, quindi non c'era tanto questa cosa, sì, al limite questioni di confine o comunque qualcuno come cap non stava alle regole, ma le regole c'erano ed era il fatto che questa cosa doveva essere più che altro condivisa, non è vero che i writer si ritrovavano nella metropolitana a frotte gigantesche, scambiandosi book, eccetera, eccetera. Poi, quando è arrivata in Europa questa cosa, credo che abbia subito delle trasformazioni, voi perché passa di paese in paese e poi a te arriva un'infarinatura. D'altronde io mi ricordo che le prime cose, perlomeno che sono arrivate a me a livello di pop, a livello di graffiti, avevano, diciamo, un'aurea da centro sociale. Poi andando avanti studiando ho capito che non era quella l'origine di tutto, forse lo era in Italia, forse.
Più
ma
motivata
non
dalla politica piuttosto che, insomma, da arte.
sì, conta una cosa, che la politica, come ti dicevo prima, a proposito di quel sindaco di New York, Ed Koch, in quel caso il fatto di fare, di promulgare leggi anti-graffiti ha letteralmente fatto esplodere il movimento.
Sì, sì,
la
sì,
gente,
sì.
Proprio per il fatto che era proibito, ma non solo, anche perché c'erano stati dei writer, per esempio tipo Taki 183, che era finito sul New York Times, e quindi sai, la gente pensava, ah, quindi basta firmare per finire in prima pagina sul New York Times.
Sì, sì. Insomma, livello di notorietà raggiunto molto velocemente, insomma.
Sì.
Ascolta Nat, noi dobbiamo riandare in pausa un attimino, torniamo fra un po' da te.
Perfetto, sono qua.
A dopo.
I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. I like this young man. Because when he came out with the phrase, he went from ashy to classy.
Alright.
I like that.
Alright.
So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. Never been as broke as me, I like that. When I was young, I had two pair of leaves. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. I'm sewing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. Here come the drama. Oh, that's the with the fake. Wow, why you punch me in my face? Stay in your place, play your position. Here come my intuition. Go in this pocket, rob him while his friends watch it. And clock it. Here comes respect. His crew's your crew, or they might be next. Look at they man eye, big man, they never try. So we roll with them, stole with them. I mean loyalty. Put me milks at lunch, the milks with chocolate, the cookies, butter crunch. 88, Oshkosh and blue and white dust, ask the blood.
Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want, keep pressing on. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want, be what you want.
I was ashamed, my crew was lame. I had enough heart for most of them, long as I got stuff for most of them soft. Even when I was wrong, I got my point across. They depicted me the boss. Of course, my orange box cutter make the world go round. Plus some this ain't my homegirls now. Start stacking, dabbled in packing. Nickname Medina, make the scene, took my Nina. From gym class to in glass, passed off for global. The only with a mobile. Can't you see like total? Getting larger and wasting taste. Ain't no telling where this felon is heading. Just in case, keep a shell at the tip of your melon. Clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gates, snatch initial nameplates. Smoking with real life, begin to kill us. Praying God forgive us for being sinners. Help us out.
E si torna in diretta su Radio X, ci ascoltate appunto in diretta mercoledì 25 gennaio e vi ricordiamo che ovviamente sul sito radiox.it potete ascoltare i podcast, riascoltare quindi le trasmissioni o ovviamente i live. Parliamo di graffiti, diciamo, parliamo di style writing, parliamo di, insomma, di arte, delle sue espressioni, delle sue varissime espressioni, di un fenomeno che è nato agli albori, sono decisamente antichi, però è un fenomeno che possiamo dire anche in crescita, secondo me, anche come sensibilità, separato molto anche di come poi le politiche proibizioniste delle newyorkesi, dei sindaci, hanno portato ad una crescita anche del fenomeno, e quindi secondo me è anche interessante ragionare anche su queste dinamiche che poi portano o supportano anche le dinamiche proprio di crescita di fenomeni artistici. Però Nadia, riconvolgiamo Nat, perché come ci ha raccontato, insomma, ci ha dato uno sguardo di quel ponte tra Stati Uniti e Europa, però vogliamo sentire qualcosa da lui anche sulla Sardegna, su come...
Sì Nat, ci sei? Ci senti?
Sì, che ci sono.
Sei sempre con noi. Allora, raccontaci qualcosa su di te. Come ho detto già prima, tu sei di Nuoro ed è tanto tempo che pinti in Sardegna. Ci puoi raccontare qualcosa degli inizi dello style writing in Sardegna e forse anche come le tue motivazioni, come hai iniziato tu ad approcciarti a tutto questo mondo?
Sì, allora, parto da Nuoro perché penso che ci siano state le prime testimonianze di Frighting. Ero anche abbastanza piccolo io, quindi la reputo un po' la Babilonia, almeno in Sardegna, per quanto riguarda l'inizio del fenomeno. Quindi, quando ho iniziato io era l'89, il 1989. Iniziò così, che passa in una strada, avverti questo odore di bombola, un odore di vernice molto forte, guardai sopra il mio naso in alto, sicuramente qualche ora prima era stato fatto un pezzo, c'era, ricordo, un puppet e una scritta. Quella cosa mi lasciò un po'
scombussolato,
così, senza parole letteralmente, perché era la prima volta che vedevo una roba del genere, cioè delle bombolette che sapevo che la gente utilizzava per verniciare pezzi di bicicletta, per farsi la BMX in un certo modo. Invece nella mia stessa città c'erano delle persone che utilizzavano la vernice spray in un modo completamente differente, fuori da ogni logica quasi. Quella cosa inizialmente mi lasciò un po' così e decisi di insomma informarmi, perché non c'era niente.
E le bombolette non si potevano ancora comprare nel classico graffiti shop, piuttosto si andava da un meccanico e così, oppure...
Sì, ricordo, c'era una ferramenta, poi scoprì che c'era una ferramenta dove andavano dei ragazzi e utilizzavano delle bombolette che... Cioè, avevo anche rimosso dalla testa, ma purtroppo mi tocca ricordarle.
Burde, come dite voi.
Sì. E sostanzialmente era una bombola sintetica molto, come dire, molto acquosa, con tinte poco coprenti, poche tinte. Quindi anche per questo, ecco, io ho un occhio di riguardo per la scuola di New York, perché sono state fatte delle cose con pochissimi mezzi veramente eccellenti. Riguardo il mondo di oggi, io vedo che abbiamo tutto a disposizione, ma poi vedo che abbiamo altre carenze di altro tipo.
Come io, per esempio, scusa se ti interrompo, io dico la verità, anch'io pinto, Nat lo sa, vado subito in panico se non ho la mia determinata marca di bombolette. Ho provato un paio di volte con quella della ferramenta e panico assoluto, Nat, niente da fare. E se invece vediamo cosa si faceva una volta con queste bombolette, wow, chapeau!
Sì. Era difficoltoso, però ricordo che c'era un grande fermento, nel senso che si rompevano i tappi, si aprivano, si cercavano di fare più larghi, si utilizzavano dei trick per rendere migliore il lavoro. Per esempio, se volevi un outline bianco, era abbastanza facile. Nel
spiega
senso
un attimo cos'è l'outline per i nostri ascoltatori, giusto breve.
Sì, allora... una scritta sostanzialmente è una scritta composta da una campitura, la linea esterna perimetrale viene ripassata e quello è l'outline.
L'outline famoso, che oggi invece è un po' più facile fare, che ci sono bombolette che croppano. Però Nat, tu insomma hai iniziato subito con un tuo pseudonimo, è difficile questa parola per me in italiano, che l'italiano pseudonimo non è la mia lingua materna. E, insomma, avevi subito già, ti firmavi Nat, avevi subito deciso?
Quello è stato un percorso, perché non sai, all'inizio è molto difficile trovare un nome che ti soddisfi, cioè cosa significa? Io Nat l'ho trovato perché è partito dalla tag, volevo una roba elastica che stesse in qualsiasi tipo di formato, nel senso potevo trovare un muro piccolino quadrato, un muro lunghissimo, la mia tag doveva essere elastica, quindi, ma quella è una cosa che è venuta dopo. Quando ho iniziato io avevo letteralmente le idee confuse, nel senso che non avevo idea di cosa fossero le tag, i pezzi, le campiture, le barre di connessione, tutte cose che bisognava studiare, mentre al muro c'erano già delle persone che sapevano queste cose. Per esempio posso fare i nomi di Wave, Kid Loose è quello che ha fatto il primo pezzo al nuoro, stiamo parlando dell'84 circa.
Ah, però non è così recente come tanti pensano, no? esiste anche in Sardegna da molto.
Nat, noi ti ringraziamo perché ci hai aiutato innanzitutto a inquadrare il fenomeno, a guardare alla nostra Sardegna dagli 84-89, gli anni in cui appunto Nuro e tu sei stato appunto uno dei protagonisti che ha un po' dato il là anche qui, quindi un rappresentante possiamo dire dell'old school. Adesso, ringraziandoti nuovamente, avremo modo ovviamente di riprendere anche i fili del discorso prossimamente, coinvolgiamo un rappresentante di quella new school, possiamo definire così, quindi le nuove generazioni. Quindi diamo il benvenuto anche a Retro. Ciao,
buonasera.
Ciao Retro.
Ciao.
Allora, tu Retro sei un giovanissimo, sì, che insomma sei molto appassionato anche tu di scritte, style writing.
Sì.
Intanto dici tu come hai iniziato tu, cosa ti ha motivato, la storia del graffito, oppure insomma cosa ti ha portato?
Ma io fin da piccolo ero molto appassionato, cioè le vedevo in giro queste scritte, questi
in giro
disegni.
Per la Sardegna?
Sì, in giro a Cagliari proprio.
Uh-huh.
E niente, mi ha sempre molto appassionato l'idea di poterle fare. Mi ricordo che magari ricopiavo disegni di altri artisti cagliaritani e insomma provavo proprio da piccolissimo, avrò avuto 8-9 anni.
Hai subito provato con bombolette oppure prima erano le famose bozze?
Sì, ho iniziato ovviamente su carta provando così, ma ovviamente senza grandi risultati. Poi mi ricordo avevo provato le prime volte con le bombolette, anche io quelle del ferramenta proprio, perché ce le aveva mio padre che le usava per cose di lavoro. E quindi avevo provato, mi ricordo, su un furgone abbandonato, avevo fatto una prima tag così totalmente improvvisata, cioè una scritta qualunque, e fino a poi arrivare, forse avrò avuto 12 anni, che mi avevano regalato un videogioco. E in questo videogioco dovevi fare i graffiti.
Fantastico!
E quindi proprio mi aveva proprio infogato molto questa cosa e avevo iniziato a comprarmi le prime bombolette per provare, cioè addirittura le raccoglievo da terra, da strada, andavo in giro dove c'erano pezzi e mi riprendevo.
Chi aveva già pintato magari lasciava qualche bomboletta.
Sì, c'erano i fondini.
Cristini, fondini.
Sì. E allora provavo così a, non lo so, fare qualche tratto, qualche cosa. E mi ricordo che inizialmente facevo proprio con i pennarellini così in giro, prime tag, però non avevo iniziato come Retro, che poi era arrivato dopo.
Anche tu hai avuto un'evoluzione nel nome, ti sei,
sì,
approcciato con un nome, però poi è diventato qualcos'altro.
Sì.
Che sicuramente, ora io non voglio entrare nei particolari perché so che i
pseudonimo,
grazie, è molto personale, non è che si racconta a tutti, però insomma ci vuole anche un'evoluzione per capire se stessi, in che rapporto si sta con quest'arte anche.
Sì.
No?
Inizialmente vabbè, questo nome è stato scelto più che altro perché, cioè, non c'era proprio un perché vero e proprio, ma più che altro perché mi piacevano proprio quelle lettere da realizzare e man mano che le realizzavo è venuta fuori questa parola proprio per pura casualità.
Davide, anche tu, le tue motivazioni, come hai iniziato? Perché anche tu è tanto tempo che fai il writer. Come ti sei approcciato a tutto questo?
Allora,
altri tempi.
Sì, parliamo intorno a metà anni 90. Allora, ho avuto un'influenza, due influenze. Allora, più un fatto di esperienza. Per motivi familiari mi recavo spesso in estate al nord Italia. Quindi parliamo dal 90 in poi, iniziai a vedere lungolinea. Io prendevo la nave, arrivavo a Genova, quindi lungolinea da Genova fino a Milano e poi da Milano a Lecco. Quindi Milano in quegli anni era
pieno fermento.
Iniziavo a vedere lungolinea che si riempiva e non capivo cosa erano queste scritte. Poi quando tornato qua, un amico della zona di Iglesias mi disse: c'è un amico che fa i graffiti. Mi fece vedere del wall style, delle lettere stilizzate, e mi parlò della tag, che ognuno si sceglie il nome. Nello stesso periodo un cugino in Australia che già faceva bozze, era abbastanza bravo e ascoltava già musica rap, mi parlò anche lui dei graffiti, abbozzando con l'inglese di quel periodo, cercando di capirci, insomma ci diede un'altra... un altro punto di vista su quello che erano i graffiti. Quindi da lì poi, pian piano, dagli anni 90, io arrivo dalla provincia di Cagliari, un paese dove non c'era nessun genere di fanzine, spray e cose. Le prime influenze, oltre a questa, arrivano dalla rivista Skate, perché si
sono
occupava...
fanzine, che dici di cos'è?
No, proprio
una
di Skate, una fanzina, un giornale di dimensioni, tirature limitate, di piccole produzioni, dove comunque lo skate, facendo parte della cultura di strada, inglobava per certi versi in Italia, è successo così non solo in Sardegna, quello che erano appunto le culture di strada, lo skate, quindi il writing, o poi chi praticava break dance o NC, quello che poi gli elementi che facevano parte della cultura, che fanno parte della cultura dell'hip hop, insomma questa miscela di influenze fece in modo che iniziai a prendere gli spray in mano. Innanzitutto il primo pezzo lo facciamo con altri, con mio cugino, con altri due ragazzi, facciamo un pezzo collettivo con bombole, insomma di bassa qualità, e niente, da lì, da metà anni 90 iniziai a dipingere, a scrivere diversi nomi e fare diversi esperimenti con le lettere, abbracciare questa disciplina.
Allora, a questo punto noi già il tempo sta passando velocissimo, purtroppo Nat ti dobbiamo salutare, noi andiamo di nuovo in pausa musicale, un abbraccione e spero di pintare presto di nuovo insieme a te. Dai, a presto Nat.
A presto,
un bacio, ciao ragazzi. Ciao,
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 ciao. Ciao ragazzi.
Dream. Martin had a dream. Kendrick have a dream. All my life I want money and power. Respect my mind or die from lash out. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine, and this nine is never on vacation. Start up that Maserati and vroom vroom, I'm racing. Popping pills in the lobby, and I pray they don't find her naked. And I pray you niggas is hating. Shooters go after Judas. Jesus Christ, if I live life on my knees, ain't no need to do this. Park it in front of looters. Next to that church is chicken. All you pussies is losers. All my niggas is winning, screaming. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I got 25 lighter on my dresser. Yes, sir. Put fire to that ass. Body cast on a stretcher. And her body got that ass that a ruler couldn't measure. And it make me come fast, but I never get embarrassed. And I recognize you have what I've been wanting since that record that Adina Howard had. Pop it fast to impress her. She rolling, I'm holding my scrotum and posing. This voice here is golden, so fuck y'all, I goes in. And all my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want.
E anche la musica è assolutamente in tema. Oggi su Radio X parliamo di writing, parliamo di style writing, parliamo di tag, parliamo di, insomma, di graffiti, parliamo di tutto e di più, parliamo di un fenomeno che nasce da lontano e appunto abbiamo visto poi da come anche qua l'abbiamo trattato anche su altri temi, ma poi di come i globali, i locali in un qualche modo si innervino sempre. Adesso anche dal racconto di Davide del cugino in Australia, anche lì gli input che sono arrivati dall'altra parte del mondo, sì, piuttosto che appunto da New York. E adesso però guardiamo anche a, insomma, a dei, perché poi ovviamente anche la comunicazione diviene importante, soprattutto quando parliamo anche di arti visive, anche quindi di espressività che poi ha necessità anche di essere veicolata in vari modi. E quindi parliamo anche di Street Art Cagliari, che è un canale, possiamo dire, più canali su vari social che raccontano quella che è la street art del nostro territorio. Filippo, raccontaci che cos'è innanzitutto Street Art Cagliari, quando nasce e perché l'hai fatto.
Buonasera a tutti. Street Art Cagliari è un progetto social che è nato per raccontare quello che succede sui muri Cagliari, raccontare la street art, il graffitismo, il muralismo all'interno della città di Cagliari e provincia, diciamo. Nasce con l'ambizione di trasmettere attraverso un social quello che già i muri urlano, perché per me i muri urlano. Io sono un grande appassionato, mi sono sempre fermato a guardare i muri, a leggere le tag, a cercare di leggere le scritte, che alle volte col wild style diventano complicate da leggere. E poi piano piano mi sono reso conto che questo mondo è un mondo super affascinante e che merita più visibilità. Penso che chi scrive, chi disegna, chi pinta debba fare quello. E allora ho avuto voglia di mettermi io a fare le foto e a postarle su un social.
Perché diciamolo, tu non sei un writer.
Io non sono un writer.
Non pinti.
No.
Però hai girato, prima ne parlavamo, prima che iniziasse la trasmissione, cioè non è partita solo da Cagliari, tu hai comunque anche girato un po' il mondo e recuperato tante immagini.
Sì, esatto, è una passione che ho sempre avuto, ho sempre coltivato e all'interno dei miei viaggi c'è sempre stato il tempo di andare a infilarsi sotto i ponti, a entrare nelle fabbriche abbandonate, nei luoghi abbandonati, per fare foto e vedere i pezzi degli street artist, dei writer, dei posti che visitavo. E mi ha sempre preso tantissimo. Adesso ho voluto sfruttare i social appunto per far vedere le immagini, divulgare anche di posti che magari dove si pinta e non si passa in macchina.
Ecco, questo fascino che a te ti conduce anche durante il viaggio alla scoperta, è un fascino che oggettivamente coinvolge tanti di noi, anche tanti turisti, perché poi se vogliamo anche collegarlo ad altri temi, questo sono anche nuovi flussi, anche nuovi canali anche di scoperta della città.
Certo.
E infatti su questo ti vorrei chiedere, anche attraverso il tuo strumento, qual è stata anche la reazione crescente o meno delle persone, perché poi ovviamente anche i social hanno varie dinamiche ovviamente a seconda del social, se parliamo di Instagram piuttosto che di altro, però quali sono i luoghi e quali magari i cagliaritani manifestano più reazioni, quali sono alcuni dei lavori che magari attraggono più l'attenzione?
Sicuramente i luoghi che restano magici e che richiamano più l'attenzione sia di chi pinta, sia di chi poi va a fare le foto o va a farsi la passeggiata e rimane a bocca aperta davanti ai graffiti e disegni, sono il terrapieno, che da sempre, dagli anni 90, è scena di una battaglia, io la chiamo una battaglia artistica tra le varie crew cagliaritane e non solo. E poi sicuramente ci sono tantissimi posti visitati, come la galleria, il progetto della Galleria del Sale, oppure anche progetti indipendenti, magari non facilmente visitabili, come la zona sotto i ponti della Scafa, Villaggio Pescatori, dove ci sono delle vere e proprie opere d'arte, sia dal punto di vista lettering sia dal punto di vista del figurativo, e molte persone mi chiedono dove sono questi pezzi, come si possono raggiungere. In realtà anch'io ho dovuto chiedere a chi ha fatto questi pezzi come entrare, perché ci ho messo un mese a capire come entrare. Però poi una volta che sono entrato ho fatto incetta di foto. Ogni tanto sì, vado per vedere se ho dimenticato qualcosa.
Scusa Filippo, ma il posto più spettacolare, più insomma difficile, oppure più spettacolare, diciamo?
Ma sicuramente quest'ultimo che ho raccontato sono i ponti sotto il ponte della Scafa, dove ci sono dei pezzi che probabilmente sono stati fatti con tutta tranquillità e di giorno, e anche in più step, e si vede proprio come l'artista prova varie tecniche e riesce a fare dei pezzi molto grandi e completamente nuovi rispetto a quello che si vede in strada, e anche dove probabilmente è richiesta più velocità e anche senza l'aiuto della luce del giorno.
Sì, tu vedi anche questo dinamicismo. Comunque
certo,
anche,
sì, sì,
anche
ci sono i pezzi fatti veloci, mm-hmm, e i throw up molto veloci, con un riempimento rapido e impreciso, oppure ci sono i pezzi fatti magari con tutta calma su muro tra virgolette legale, autorizzato, dove vedi le capacità del writer o dell'artista.
E tu vedi sicuramente anche come si fondono diversi stili, da style writing alla cosiddetta street art. Già su questo nome dovremmo fare una puntata solo di street art, però nel senso di arte in posti pubblici.
Sì, sì, sì. A Cagliari, ne parlavamo prima tra di noi, a Cagliari c'è ancora una dimensione abbastanza raccolta ed è facile distinguere i vari artisti, i vari writer. È facile vedere anche la fusione in pezzi, dove chi scrive, chi fa lettering, unisce il proprio lettering col figurativo. Mm-hmm. Chi ha voglia di fare una passeggiata al terrapieno può vedere tranquillamente delle scritte unite a figurativo, pezzi magari fatti da più persone contemporaneamente, e artisti che si trovano, uniscono le proprie bozze.
Infatti su questo io vorrei coinvolgere Davide e poi anche il Retro, cioè questo aspetto che adesso toccavi proprio in conclusione, c'è anche un po' della community, comunque del network, anche delle persone che poi intorno al fenomeno operano. Dici qualcosa anche di questo? Cioè effettivamente la relazione, cioè che tipo di relazione si instaura anche tra di voi, oserei dire, cioè nel senso, siccome parlavi giustamente di come poi si fondono anche dei
sì,
pezzi,
e poi vengono organizzate queste giornate tra amici, si pinta insieme, come ci si relaziona con altri?
Beh, ci sono diversi, come diceva poco fa Filippo, ci sono diversi approcci al tutto, al dipingere. C'è chi fa la murata organizzata con lo sfondo a tema, chi fa throw up, chi fa insomma diversi generi. La scena a Cagliari è una città, come diceva prima appunto, una città medio-piccola, quindi non c'è una scena molto incisiva. A periodi è stata a Cagliari, dagli anni 90 in poi, quindi tra di noi, quindi più o meno ci si conosce tra chi dipinge, chi fa lettere, chi fa puppet o characters o figurativo, ci si conosce, quindi a volte si creano delle connection o a livello locale ma anche a livello regionale. Da poco abbiamo dipinto a Pirri con dei ragazzi di Sassari, Nuoro e locali di Cagliari, è venuta una bella murata, sembravamo tornare back negli anni 90, quindi è stata una bella occasione. Quindi diciamo un po' connessioni personali, e tra tutti si crea qualcosa.
Retro, anche tu un po' telegrafici che siamo in chiusura.
Vabbè, sì, quando si collabora con altri artisti è sempre, diciamo, almeno nelle occasioni in cui mi è capitato collaborare con altri, è sempre stato un po' diverso, diciamo, piuttosto dall'andare nell'illegale, quindi di notte.
Ci sono altre dinamiche, motivazioni,
sì,
insomma,
sì, 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 cioè,
di notte più l'adrenalina, forse,
sì,
mentre di
sì,
giorno.
Sì, c'è più adrenalina, chiaramente di giorno c'è sì, meno adrenalina, però puoi farlo con molta più calma, quindi puoi veramente provare cose nuove, puoi...
E interagire con,
esatto,
i cosiddetti,
sì,
colleghi.
Sì.
Nadia, abbiamo dato una, oddio, bellissima apertura al tema. In un'ora,
sì,
abbiamo cercato di darvi veramente uno spaccato internazionale.
Altre mille
e anche
domande, però non c'è tempo.
Le faremo ad altri ospiti, a loro se torneranno a trovarci. Vi ringraziamo. Torneremo a parlare di arte fra qualche settimana.
A presto e buona serata. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Extra. 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 We'll be right back.